Allora, siamo arrivati alla terza ora sul rapporto fra mercato e democrazia. Queste sono lezioni per Trieste, perché questa parte l'anno scorso io l'ho fatta a Scienza Politica a Gorizia. E adesso dobbiamo analizzare la fase post-89. Nella prima ora abbiamo analizzato il rapporto fra mercato e democrazia nei paesi occidentali. Abbiamo visto che nella prima ondata si sono tutti indirizzati verso libertà economiche, libertà politiche, quindi verso il più della tipologia. Con, diciamo, il riflusso, con diciamo, il passo indietro degli anni 20 e 30 del comunismo e del nazifascismo, invece diversi regimi si sono, diciamo, indirizzati verso l'altra casella, il meno-meno, con gli autoritarismi statalisti nel caso del comunismo o gli autoritarismi protezionisti nel caso del nazifascismo. Poi con la seconda ondata c'è stato un ritorno alla casella, diciamo così, a nord-est, delle democrazie liberali, nei paesi dell'Europa occidentale, diciamo la Pacific Union, più Israele, India e Giappone. Poi abbiamo analizzato gli sviluppi durante la guerra fredda, abbiamo visto che in America Latina c'è stato un pendolo fra democrazie protezioniste, applicate da regimi democratici populisti, quindi da democrazie liberali, e poi il pendolo ha riguardato anche gli autoritarismi, diciamo, protezionisti e i regimi militari che hanno anche loro applicato il protezionismo. L'unica eccezione in America Latina è stata il Cile di Pinochet, in cui c'è stato un autoritarismo liberista. In Asia, invece, la convergenza è stata verso, diciamo, la casella appunto dell'autoritarismo liberista, che è la fase 2 di un processo di sviluppo storico abbastanza costante dei paesi asiatici confuciani, con una prima fase di autoritarismo protezionista, una seconda fase di autoritarismo liberista e una terza fase di democrazie liberali, che però al momento è occupata solo da Giappone, Corea del Sud e Taiwan. Ecco, vediamo ora la fase post-89. Ecco, nella fase post-89, se uno appunto dovesse tenere fede alle premesse e le ambizioni del nuovo ordine mondiale, di tipo appunto liberale, diciamo l'auspicio era che ci fosse una diffusione a livello globale di democrazie nell'arena politica e di istituzioni economiche liberiste nell'arena economica. Quindi l'auspicio era che tutti i paesi potessero gradualmente convergere verso la casella, diciamo così, a nord-est delle democrazie liberali. E quindi in qualche modo è qualcosa che del resto si è verificato, no? Tutti i paesi dell'Europa centro-orientale, che poi avrebbero aderito all'Unione Europea, fanno riforme sia politiche ed economiche e attuano sia la democrazia che il mercato. In America Latina anche il Cile e il Paraguay si democratizzano, e quindi anche lì c'è un auspicio che tutti i paesi, diciamo, convergano verso questo scenario di democrazia liberale. Nel resto del mondo le cose sono un pochino più complesse, ci sono alcuni paesi che democratizzano, in Africa e in Asia, mentre invece, ecco, ci sono due civilizzazioni che sembrano piuttosto impermeabili ai nuovi valori della democrazia e del mercato, che, come abbiamo visto nelle lezioni di Huntington, queste due civilizzazioni sono quella sinica e quella islamica. In ogni caso, ecco, valutiamo un po' quella che poi è stata l'evoluzione di questi primi anni 2000. Ecco, tra l'altro occorre fare una citazione, dobbiamo fare un passo indietro e andare a pagina 257. La lezione di oggi invece è quella che parte da pagina 258, ovviamente. A pagina 257, ecco, cito uno studioso marxista, uno studioso statunitense di origine polacca, un certo Przeworski, che nel 91 scrive un volume importante che un po' diventa la Bibbia, dei neomarxisti, e si chiama Democracy in the Market. Nel 91 lui è un matrimonio abbastanza anomalo, ma non poi così anomalo se ci pensiamo bene. È un neomarxista che utilizza il paradigma della rational choice. E quindi che ragionamento fa lui applicato all'America Latina? Lui sostiene: se i governi devono applicare il criterio di scelta razionale, scopriranno che non gli conviene attuare il mercato, perché hanno vissuto con 50-60 anni di protezionismo, si è consolidato un settore imprenditoriale che dipende dallo Stato, E quindi nell'applicare le riforme ci sarà, diciamo, magari una fase iniziale di entusiasmo, ma poi i paesi, i governi, si applicheranno i costi e i benefici, scopriranno che fare le riforme di mercato è molto più costoso che continuare con il protezionismo, e quindi, diciamo, ci sarà un ritorno al protezionismo, anche perché, secondo Przeworski, il mercato danneggia la democrazia, eh? Il mercato, diciamo, non garantirebbe i principi democratici. E questo ovviamente è un pregiudizio culturale dovuto alla rigidità del marxismo. Si parte dall'assunto, constatando il caso cileno, Przeworski non capisce che il caso cileno è stata un'eccezione. Su 10 regimi militari, 9 hanno applicato il protezionismo e solo il Cile di Pinochet ha applicato il liberismo. E questo perché? L'abbiamo visto nella lezione precedente, perché in Cile c'era stato un gruppo di un centinaio di giovani economisti che avevano studiato a Chicago e applicarono le ricette radicali liberiste, approfittando delle capacità di Pinochet di uso del potere. Quindi in realtà Przeworski non capisce niente di quella che è l'evoluzione politica e economica dei paesi dell'America Latina. Sul passato dà un giudizio superficiale. Potremmo anche ammettere, ecco, sulla base di quello che abbiamo, diciamo, osservato ieri, che tra il 29 e il 45 effettivamente le classi imprenditoriali degli agroesportatori, quelle filoliberiste, avevano proposto ai militari un patto per sconfiggere l'ISI, per sconfiggere il protezionismo. Ma questo patto non si è realizzato, perché i militari non sono un settore isolato delle società sudamericane, anche loro sono state contagiate dalla cultura politica populista, terzomondista, nazionalista, in economia, eccetera, eccetera. Quindi neanche i militari volevano il liberismo. L'unico che l'ha fatto il liberismo è Pinochet, ma non perché lui avesse particolari credenze economiche, anche se gli piaceva prendere il tè con la Thatcher. Diciamo, lui lo ha fatto perché a un certo punto l'economia non andava bene e, come spesso fanno i leader carismatici, mettono i governi nelle condizioni di agire e di fare le riforme, indipendentemente dalle credenze economiche. Ecco, quindi in qualche modo, diciamo, Przeworski fa questa previsione sul futuro. Il liberismo non reggerà, e in ogni caso ha questo pregiudizio culturale basato sul fatto che il liberismo danneggia la democrazia. Quindi, secondo Przeworski, diciamo, diciamo, lui è come se pone i paesi sudamericani di fronte a un bivio: volete applicare il liberismo? Il liberismo non vi conviene. Quindi, se applicherete il liberismo, tutti gli imprenditori filoprotezionisti resteranno scontenti e quindi ci perderete. Quando anche deciderete di attuare il liberismo, questo danneggerà la democrazia. Quindi abbiamo di fronte, come al solito, gli studiosi marxisti hanno sempre questa rigidità di pensiero e non partono sempre dai principi, e poi arrivano alla realtà, e non partono mai dalla realtà per arrivare a dei principi. Ecco, a questo punto però che cosa succede? Diciamo, gli anni 90 partono con questo pacchetto di belle speranze, però a un certo punto, ecco, a questo punto occorre citare un saggio di un certo Carothers, Thomas Carothers, e siamo qui a pagina 259, ci si rende conto che, soprattutto in paesi come l'Africa e l'Asia, in molti paesi africani e asiatici, alcuni paesi anche sudamericani, quelli andini, quelli dell'America centrale, perlomeno a livello politico si verifica una cosa abbastanza imprevista, vale a dire la maggioranza forse dei paesi extra occidentali si indirizzano verso uno scenario intermedio, si diffondono le cosiddette democrazie liberali o i regimi ibridi, cioè le democrazie liberali si concentrano soprattutto nella Pacific Union, in America Latina, nei paesi più avanzati dell'America Latina e dell'Est Europa, poi ovviamente India, Giappone, il Sudafrica, alcuni casi dell'Africa del Sud, soprattutto Sudafrica, Botswana e Namibia. Però nella stragrande maggioranza dei casi ci sono sempre alcuni regimi autoritari che resistono, circa una trentina di regimi autoritari nel mondo, e dopo li vedremo brevemente, però la maggioranza dei casi si colloca in una fascia intermedia, i regimi ibridi. I regimi ibridi che cosa sono? Sono delle democrazie in cui vengono garantiti i diritti politici, cioè ci sono elezioni abbastanza libere, magari con un po' di brogli, magari con una qualche, diciamo, un metodo rude per impedire a certe opposizioni indesiderate di partecipare alle elezioni, Però i diritti civili non sono garantiti, soprattutto la libertà di stampa, non è garantita spesso la libertà di religione, le minoranze culturali sono discriminate, oppure la magistratura non è indipendente, e quindi in qualche modo abbiamo questa casistica. E a questo proposito occorre citare un saggio importante, che è quello di Morlino del 2008, ecco, questa è una cosa che dovete ricordare. Morlino nel 2008 ha appunto diviso i regimi ibridi in tre categorie: i regimi ibridi limitati, che sarebbero le democrazie illiberali, quelle con tutela dei diritti politici ma non tutela dei diritti civili, poi i regimi ibridi protetti e i regimi ibridi senza legge. Quali sono? Dunque, la prima categoria è più semplice, quella delle democrazie illiberali, che ho già presentato. I regimi ibridi protetti sono quelli in cui appunto ci sono elezioni, però il regime è sotto tutela, Sotto tutela sostanzialmente da parte di alcuni attori. Questi attori chi sono? Sono in genere delle monarchie, quindi ad esempio come casi di regimi ibridi protetti noi possiamo citare il Marocco, la Giordania, il Kuwait, che sono paesi islamici con una tutela, diciamo, forte, ci sono le elezioni, ma poi chi esercita il potere è il monarca, il Parlamento ha uno scarsissimo potere decisionale. Anche ad esempio il Bhutan in Asia. E poi ci sono invece regimi ibridi protetti sotto la tutela delle forze armate, come è stato il Venezuela di Chavez nei primi anni, poi è diventato presto un regime autoritario. Ad esempio l'Armenia, dopo la guerra del Nagorno-Karabakh, grazie all'intervento dei militari, i militari hanno avuto un fortissimo potere, indebolendo il Parlamento. E ad esempio c'è chi ritiene che anche il Libano, sia un regime ibrido protetto sotto la tutela degli Hezbollah. E poi infine c'è una terza categoria di regimi ibridi che sono quelli, senza legge. O potremmo dire meglio i regimi ibridi dove la tutela dello Stato di diritto è molto debole, dove ci sono gruppi criminali, mafiosi, dove ci sono un altissimo livello di corruzione, e questi sono diversi regimi al mondo, come per dire ad esempio in America Latina, Haiti, alcuni paesi del Centro America come il Guatemala. Oppure diciamo diversi casi africani, oppure in Asia alcuni paesi dove appunto c'è. Ecco, dimenticavo, tra i regimi ibridi protetti ci sono due casi in Asia che sono la Thailandia e la Birmania, che ora si chiama Myanmar, dove appunto le forze armate hanno ancora un potere di tutela nei confronti dei partiti, anche se sia in Birmania che in Thailandia ci sono state delle elezioni libere. E insomma, comunque ecco. Diciamo i regimi senza legge forse eccessivo, ma con un debole stato di diritto, sono quelli in cui magari ci sono appunto state delle guerre con degli attori interni che volevano in qualche modo che sia la secessione. Ecco, si pensa ad esempio allo Sri Lanka, si pensa ad esempio alle Filippine, oppure in Asia si pensa a tanti paesi che hanno vissuto delle guerre molto sanguinose, come ad esempio il Mali. Diciamo dove c'è stata appunto la secessione dell'Azawad, oppure paesi come la Nigeria dove c'è Boko Haram, paesi dove ci sono stati dei conflitti importanti come ad esempio la Costa d'Avorio, eccetera, eccetera. Ecco, e poi insomma ci sono invece tutta una serie di democrazie liberali che hanno diciamo delle performance non eccezionali in campo democratico, come in molti paesi dell'America Latina, si può pensare al Messico, la Colombia, l'Ecuador, la Bolivia, il Paraguay, tanti paesi dell'ex Jugoslavia dove c'è un alto livello di corruzione, paesi africani, paesi diciamo anche così dell'Asia, dove c'è una tutela dei diritti civili piuttosto ridotta. Come ad esempio diciamo il Pakistan, il Bangladesh, ecco ad esempio i paesi islamici dell'Asia, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Malesia, eccetera, eccetera. Ecco, quindi per ciò che riguarda invece i regimi autoritari, che cosa assistiamo in questa fase? In questa fase assistiamo sostanzialmente alla seguente evidenza empirica, vale a dire i regimi militari nel terzo mondo calano molto, perché non c'è più, diciamo, la famosa dottrina del male minore. E quindi, in qualche modo, diciamo, i regimi militari oggi noi li abbiamo solo all'interno di alcuni paesi islamici, dove non a caso i militari rappresentano il male minore del fondamentalismo. I tipici esempi sono l'Algeria e l'Egitto e metà della Libia con Haftar. Per ciò che riguarda i regimi personalistici sono molto aumentati, quindi questa, e soprattutto in Africa, dove sono appunto delle etnocrazie, dove c'è un leader che magari organizza delle elezioni, non a caso dopo l'89 si usa spesso questa espressione degli autoritarismi elettorali. In Africa si organizzano le elezioni e le vince sempre il solito leader, ma non tanto perché ci sono dei brogli, perché è riuscito a costruire una coalizione o un unico gruppo etnico, una coalizione di gruppi etnici affini, vince il 55% dei voti e esclude dal potere tutti gli altri. Quindi, ecco, regimi, si chiamano anche regimi neopatrimoniali. Linz usa queste etichette regimi sultanistici che non mi piace perché si fa confusione con i paesi islamici. Ecco, poi ci sono molti regimi post-comunisti. Perché i regimi a partito unico, quelli nazifascisti, finirono nel 1945. I regimi, diciamo, a partito unico nazionalista si sono esauriti, sono diventati o regimi comunisti o regimi, sono diventati quasi tutti regimi personalistici, in quanto che la battaglia ideologica post-indipendenza è finita e quindi questi regimi a partito unico, diciamo, nazionalista si sono convertiti in delle dittature etniche molto spesso, legate a dei gruppi etnici come in Angola, come in Etiopia, eccetera, eccetera. Ecco, quindi dei però regimi a partito unico esistono ancora ed esistono, diciamo, però si sono un pochino riconvertiti, diciamo così. Forse gli unici paesi che hanno ancora un regime comunista a partito unico con la stessa organizzazione del passato sono la Cina, il Laos e il Vietnam. Quasi tutti gli altri hanno maturato un qualcosa di diverso, e poi ovviamente Cuba, chiaramente anche Cuba. Diciamo tutti, se noi pensiamo, Cuba e Corea del Nord, ovviamente. Cuba e Corea del Nord sono probabilmente due regimi che sono. Cioè, mentre Cina, Laos e Vietnam hanno un partito comunista, ma hanno un po' liberalizzato l'economia, Cuba e Corea del Nord sono sia comunisti che socialisti. Poi ci sono tutti quei paesi dell'ex Unione Sovietica, la stessa Russia, la Bielorussia, l'Azerbaigian, delle cinque repubbliche dell'Asia centrale, quattro sono autoritarie e il Kirghizistan invece è un regime ibrido. E questi, diciamo, si sono un po', sono un po' un misto. Vedete il potere di Putin, il potere di Lukashenko, il potere dei vari dittatori di questi paesi, diciamo, russo-islamici, diciamo così, dove c'è un leader supremo che vince sempre le elezioni, e quindi sono una via di mezzo tra regimi comunisti e regimi patrimoniali, e regimi, diciamo, personalistici. Anche Cuba ha una forte componente personalistica, anche la Corea del Nord ha una forte componente personalistica. La stessa Cambogia ha una forte componente personalistica perché c'è lo stesso leader dalla metà degli anni 80 in poi. Mentre invece questa componente personalistica noi non ce l'abbiamo in Cina, in Laos e in Vietnam. In ogni caso, insomma, diciamo, quindi dei regimi a partito unico noi potremmo dire che è restata la categoria dei regimi, possiamo chiamare regimi post-comunisti perché all'interno ci sono varie sfumature, piccole differenze. Quindi regimi militari, abbiamo detto che sono restati pochi, Algeria, Egitto e metà della Libia. Regimi personalistici invece sono parecchi. Altri regimi, diciamo, personalistici ci sono anche alcuni regimi che hanno forme di federalismo, come ad esempio l'Iraq, come ad esempio l'Etiopia, la Somalia, eccetera, eccetera. E poi infine abbiamo i regimi teocratici, innanzitutto l'Iran. L'Iran e poi tutta quella serie, diciamo, anche l'ISIS avrebbe ambito a costituire una teocrazia, anche se era un quasi stato, non era riconosciuto a livello internazionale. E poi di nuovo abbiamo le monarchie del Golfo, che come abbiamo detto rappresentano un po' un ibrido tra i regimi personalistici, le monarchie e le teocrazie, perché in questi regimi viene applicata la Sharia. Però, ecco, probabilmente possiamo, per semplificare, considerarli regimi personalistici con una forte componente teocratica, così come molti regimi postcomunisti sono prevalentemente postcomunisti, ma con una forte componente personalistica se sono legati a un leader come Putin, Lukashenko, eccetera, eccetera. Ecco, quindi adesso sostanzialmente possiamo tornare al nostro tema. Abbiamo fatto una panoramica dei regimi ibridi, abbiamo fatto una panoramica dei regimi autoritari, possiamo tornare al nostro schema sul rapporto fra democrazia e mercato. Ecco, cosa succede dopo l'89? Ecco, proprio perché appunto abbiamo questa categoria dei regimi ibridi, proprio perché anche in economia succede la stessa cosa, vale a dire, non è che abbiamo paesi che applicano il liberismo in modo radicale come il Cile di Pinochet, oppure che applicano il protezionismo in modo radicale come il Cile di Allende o l'Argentina di Perón o il Perù di Alan García. Diciamo, dopo l'89, anche a livello di istituzione economica, abbiamo molte vie di mezzo. Quindi, come vedete, alla fine di pagina 259, io ho scomposto quella tipologia a quattro caselle che voi avevate all'inizio del capitolo, e che ve la richiamo, è la tipologia di pagina 251, e voi invece la vedete riproposta a pagina 259, una tipologia a nove caselle. Quindi, le quattro, diciamo, a nord e a sud, a est e a ovest, autoritarismi liberisti, democrazie liberali, autoritarismi statalisti, democrazie protezioniste, ci sono ancora. Però ce ne sono altre cinque. C'è una categoria centrale di ibridi politici ed economici, dove c'è una via di mezzo sia in politica che in economia. Poi ci sono due categorie laterali, gli autoritarismi semiliberisti e le democrazie semiprotezioniste. E poi ci sono due categorie di centro-nord e centro-sud, che sono gli ibridi liberisti e gli ibridi protezionisti. Ecco, a questo punto prendete le cinque tabelle, le cinque tabelle che avete stampato, che vi ho detto di stampare dal file che c'è nella mia pagina del sito di ISPES. E in queste cinque tabelle voi trovate tutti i paesi, sono cinque tabelle, una sull'Est Europa, una sull'America Latina, una sull'Asia, una sul Medio Oriente, sul Nord Africa e Medio Oriente, quindi i paesi islamici, e una sull'Africa. Quindi cominciamo a guardare queste cinque tabelle, perché solo guardando queste cinque tabelle noi riusciamo a capire come vanno le cose. Come vanno le cose, se questo ordine mondiale si realizza, se vanno tutti verso la casella delle democrazie liberali, oppure se succedono altre cose. Ecco, partiamo proprio dalla casella delle democrazie liberali. Quindi guardiamo trasversalmente, se avete un bel tavolo grande, vedete se riuscite a vederle tutte e cinque contemporaneamente. Ecco, diciamo, la casella delle democrazie liberali noi ce l'abbiamo soprattutto in America Latina, in Est Europa e in alcuni paesi dell'Asia e sostanzialmente Israele. Quindi noi abbiamo, ad esempio, se noi dovessimo considerare quali sono le soglie, appunto, come vedete nell'asse, diciamo, delle ascisse, voi avete, quella che è il livello di democratizzazione, quindi da 0 a 30 sono regimi autoritari, da 30 a 70 sono regimi ibridi e da 70 a 100 sono democrazie. Quindi per ciò che riguarda le istituzioni economiche, da 0 a 50 sono istituzioni stataliste, da 50 a 70 sono istituzioni, diciamo, una via di mezzo, e da 70 a 90 più o meno sono, diciamo, istituzioni liberiste. Quindi in qualche modo, ecco, cosa possiamo dire? Possiamo dire che sostanzialmente noi abbiamo, nella casella delle democrazie liberali, ad esempio per l'Est Europa abbiamo i tre paesi baltici, la Repubblica Ceca, e poi abbiamo anche Bulgaria, Romania e Polonia, che insomma sono lì vicino. Possiamo considerare questi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 paesi che sono pieni, insomma, che sono proprio nella casella democrazie liberali. Ecco, anche in America Latina noi abbiamo, diciamo, alcuni paesi che sono, diciamo, formalmente sopra quota 70 c'è solo il Cile, però ecco, diciamo, anche l'Uruguay è lì vicino, e Panama e Costa Rica. Panama e Costa Rica, Uruguay e Cile possono essere considerate democrazie liberali. In Asia abbiamo le tre di cui abbiamo sempre parlato, vale a dire Giappone, Taiwan e Corea del Sud, e poi c'è Israele. Dunque, quindi diciamo non è che abbiamo un numero enorme di democrazie liberali, però possiamo dire che America Latina, Est Europa e le tre democrazie storiche asiatiche hanno, sono collocate in questa casella. Qual è l'altro importante elemento empirico che emerge da queste cinque tabelle? Come vedete, se noi guardiamo le due tabelle, il più meno e il meno più, gli autoritarismi liberisti e le democrazie protezioniste sono praticamente assenti. Democrazie protezioniste non ce n'è neanche una. E l'unico paese che diciamo, è stato in questa casella diciamo, a sud-est è stata l'Argentina con Cristina Kirchner, verso il 2012, 2013, 2014. O forse qualche anno in più, adesso non mi ricordo esattamente. No, insomma, verso la metà degli anni 10. Il populismo di Cristina Kirchner è stato così potente, così pervasivo, aveva tassato in modo spaventoso diciamo, gli esportatori agricoli, per cui l'Argentina era tornata sotto quota 50. Ora non c'è più nessuno. Guardiamo invece se ci sono casi di autoritarismi liberisti. Allora, in Africa c'è il Ruanda, ma il Ruanda insomma sta lì, è poco sopra la soglia del 70, e forse possiamo considerare un caso marginale. Ecco, abbiamo solo due paesi, sono gli Emirati Arabi Uniti e il Qatar. Ecco, però a questo proposito, ecco, ovviamente come vedete nel testo, gli indicatori statistici sono di due tipi, mi sono dimenticato di dirvelo prima, però sono della Freedom House sulle libertà politiche, e sono della Heritage Foundation sulle libertà economiche. Ecco, io ho qualche dubbio sulla capacità esplicativa di queste statistiche per i paesi esportatori di petrolio arabi, perché in questo indice delle libertà economiche non c'è ad esempio un fattore, cioè vale a dire non c'è la quota statale nell'esportazione di petrolio. Io questo me ne sono accorto analizzando per bene queste statistiche. E quindi secondo me gli indici di paesi come Arabia Saudita, Emirati Arabi, Qatar, Bahrain è un po' sovrastimata. Secondo me in realtà, cioè, questi paesi hanno molte libertà economiche, però diciamo, la quota di statalismo resta piuttosto alta, perché il petrolio è pubblico ed è ovviamente controllata dai monarchi, che spesso, come l'emiro del Qatar, poi investono nel Paris Saint-Germain. Insomma, diciamo, considerare un autoritarismo liberista il Qatar o gli Emirati Arabi Uniti è veramente, mi sembra, un po' eccessivo. Quindi a volte, insomma, gli economisti non hanno questa grande capacità di ponderare le variabili politiche all'interno di indicatori economici. Quindi, secondo me, bisogna scontare una ventina di punti. Quindi, ecco, se gli Emirati Arabi Uniti sono su 75, secondo me, forse l'indicatore più attendibile è una quota inferiore, perlomeno sul 60. Il Qatar, se sul 70, sarà sul 55, una cosa di questo tipo. Per dire anche l'Azerbaigian, il Kazakistan, come vedete, ma dov'è tutto questo liberismo in Azerbaigian e in Kazakistan? Ma stiamo scherzando. Diciamo, sono paesi dove la quota dello Stato è molto importante. Ecco, magari i piccoli emirati del petroliferi hanno un importante settore finanziario, quindi che so, il Bahrain, hanno anche molte banche, molte assicurazioni private, per cui capisco che c'è una certa quota di liberismo. Non a caso, come vedete, l'Arabia Saudita sta attorno al 62-63, a livello di libertà economiche. Comunque, diciamo, il Ruanda è un paese più liberista, ovviamente, perché lì i Tutsi hanno, diciamo, fortemente liberalizzato l'economia grazie al sostegno del Fondo Monetario, quindi quello ci sta, il Ruanda ci sta, però ecco, diciamo, il Ruanda sta proprio sulla linea di confine, attualmente ha una quota di 70,9. Quindi, insomma, sostanzialmente anche la casella degli autoritarismi liberisti è vuota, o ci sono pochissimi casi. Quindi, diciamo, c'è una certa. Quindi la casella delle democrazie liberali è abbastanza piena, ma non così piena, come si poteva sperare in un primo momento, sulla base dell'entusiasmo dell'ordine mondiale. Le due caselle alternate sono vuote. Ecco, invece la casella degli autoritarismi statalisti, anche quella resta abbastanza piena, nel senso che ci sono alcuni casi importanti, ovviamente la Corea del Nord, Cuba e Venezuela. Il Venezuela con Maduro ha peggiorato di molto le proprie performance economiche, perché Maduro non era un leader carismatico, e quindi se Chavez ci arrivava grazie al carisma, e quindi forse perlomeno per una decina d'anni il Venezuela era stato un regime ibrido, poi alla fine è diventato autoritario anche con Chavez. Però insomma Cuba e Venezuela sono autoritarismi statalisti, così come la Corea del Nord. Non c'è nessun caso in Est Europa, e nei paesi islamici in Africa invece ci sono diversi casi, come vedete. La Libia, l'Iran, il Turkmenistan, diciamo, poi ci sono lo Zimbabwe, il Congo francese, l'Eritrea, la Guinea Equatoriale, il Burundi, il Congo belga, eccetera, eccetera. Quindi casi con autoritarismi statalisti ci sono o in regimi comunisti o postcomunisti, oppure in paesi arabo-islamici, oppure persiani come l'Iran, oppure in alcuni paesi dell'Africa, dove ci sono regimi, leader, le cosiddette etnocrazie, dove c'è una forte concentrazione del potere statale nell'economia. Ecco, poi a questo punto ci resta da guardare alle 5, diciamo, categorie che abbiamo aggiunto da poco. Ecco, quindi considerando e riguardando come si chiamano nella tabella di pagina 259, ecco, vedete, ci sono tantissimi ibridi, cioè la casella centrale è forse la più piena in assoluto, La più piena, vedete, l'Africa, e più del 50% dei casi forse sta in questa tabella centrale. Vorrei dire, sono la maggioranza dei paesi degli ibridi sia in economia che in politica. Oppure guardate l'America Latina, i paesi dell'America Centrale sono quasi tutti lì dentro: Guatemala, Honduras, El Salvador, Repubblica Dominicana, oppure nell'ex Jugoslavia, stanno tutti lì dentro: Macedonia, Montenegro, Bosnia, Serbia, Albania. L'Ungheria sta un po' nella linea di confine, perché è stata quasi sempre, diciamo, considerata una democrazia. Ora con Orban ha fatto qualche passo indietro, per cui l'Ungheria ha come indicatore proprio 70, sta sulla linea di confine tra i regimi democratici e i regimi ibridi. E poi anche in Asia, l'Asia, questa casella centrale, ci sono tanti casi: la Thailandia, il Myanmar, Bangladesh, Pakistan, Indonesia, Filippine, Sri Lanka, eccetera, eccetera. E poi ci sono anche dei casi, diciamo così, del Medio Oriente, come abbiamo detto: Giordania, Marocco, Kuwait, lo stesso Kirghizistan, il Libano, mentre la Turchia no, la Turchia, diciamo, è ormai diventato un regime autoritario. Ecco, adesso guardiamo le quattro caselle, diciamo, ibridi liberisti, ibridi protezionisti, democrazie semiprotezioniste, autoritarismi semiliberisti. Ecco, quali sono le democrazie semiprotezioniste? Che cosa hanno in comune? Ecco, cominciate a guardare un pochino nelle varie tabelle. Cosa ci abbiamo? Ci abbiamo ad esempio due importanti paesi dell'America Latina, Brasile e l'Argentina. Poi in Est Europa abbiamo paesi come la Croazia, la Slovenia e la Slovacchia. La Slovacchia in passato era più in alto, ora è scesa un pochino più in basso. In India ci abbiamo due paesi, cioè scusate, in Asia abbiamo due paesi come l'India e la Mongolia. Nel Medio Oriente l'unico caso qui è la Tunisia. In Africa abbiamo sostanzialmente i tre paesi dell'Africa meridionale, vale a dire Sudafrica, Namibia e Botswana, e anche il Ghana, effettivamente. Quindi si tratta, che cosa hanno in comune questi paesi? Sono paesi, diciamo, che in passato sono stati protezionisti, come il Brasile, come l'Argentina, come l'India, come il Sudafrica, quindi paesi prevalentemente grandi, che hanno un pochino più di difficoltà ad applicare una forte liberalizzazione economica, perché hanno avuto un settore industriale molto forte nel periodo della Guerra Fredda, e quindi, diciamo, quando hanno liberalizzato nella fase post-89 l'hanno fatto con molta prudenza, con una certa gradualità, tranne forse l'Argentina, che nei primi anni 90 con Menem aveva liberalizzato molto l'economia. Oppure sono paesi, appunto, come la Slovenia e la Croazia, dove l'intervento pubblico nell'economia è ancora abbastanza forte. Pensate alle banche slovene, La Slovacchia è un paese meno modernizzato della Repubblica Ceca, quindi con più agricolo che non industriale, eccetera, eccetera. Ecco, quindi invece dalla parte opposta, diciamo, gli autoritarismi semiliberisti rappresentano quei regimi autoritari, ecco, il modello classico è la Cina, dove appunto abbiamo una forma di liberalizzazione economica molto graduale, che in qualche modo, diciamo, è controllata rigidamente dal Partito Comunista, e non a caso vedete in Asia questa casella è occupata anche dall'Laos, dal Vietnam, dalla Cambogia. Poi abbiamo Russia e Bielorussia, che effettivamente, ecco, diciamo, mentre la Russia con gli anni 90 ha liberalizzato abbastanza l'economia, poi con Putin, insomma, il livello di liberalizzazione economica è un po' calato, però insomma la Russia formalmente è un regime che ha delle libertà economiche. Sulla Bielorussia ho qualche dubbio in più, sulla Bielorussia sinceramente, boh, mi sorprende che sia in questa casella, pensavo fosse nella casella più bassa degli autoritarismi statalisti, insomma il livello di liberismo in Bielorussia credo sia molto debole. Poi abbiamo alcuni paesi africani, abbiamo diverse, ecco, questa secondo me sarebbe anche la casella delle monarchie del Golfo, quindi tutti i paesi, Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi, Qatar, Kazakistan, Azerbaijan, i paesi produttori di petrolio in qualche modo, diciamo, diciamo, sono collocati in questa categoria perché c'è un certo livello di libertà economica, però il ruolo dello Stato è sempre molto importante. Quindi questi sono gli autoritarismi semiliberisti. Ecco, poi restano le due categorie centrali, centro-nord e centro-sud, che però sono abbastanza vuote. Ecco, nel centro-sud, liberi di protezionisti sarebbero un po' i regimi populisti moderati, quindi ad esempio la Bolivia e l'Ecuador. Ora l'Ecuador non c'è più Correa al potere, quindi diciamo il nuovo presidente Moreno ha fatto un accordo con il Fondo Monetario, quindi l'Ecuador è tornato sopra la linea di 50. Questa è stata una casella in cui è stata a lungo l'Ucraina, soprattutto con presidenti filorussi. L'Ucraina con presidenti filorussi è stata a lungo un ibrido protezionista. Con adesso invece un presidente arancione, filo-occidentale, è tornata sopra la quota, ha liberalizzato un po' di più l'economia. C'è qualche caso in Africa, c'è l'Algeria, nei paesi islamici, ma secondo me qui c'è un errore di valutazione della rete, no, della Freedom House. L'Algeria ha 34, come libertà politiche, però il regime militare, secondo me l'Algeria è un autoritarismo statalista. E infine la casella in alto, a nord, liberi di liberisti, questa è la casella dei cosiddetti post-marxisti. Diciamo, a un certo punto che cosa ci si è reso conto? Ci si è reso conto che in realtà questa previsione di Przewalski non si è assolutamente verificata, vale a dire, i paesi dell'America Latina hanno continuato a liberalizzare l'economia, anche se magari in modo più moderato rispetto al previsto. Come vedete, diciamo, l'unico che ha un forte livello di liberalizzazione economica è il Cile, forse insieme all'Uruguay. Gli altri hanno un livello intermedio di liberalizzazione economica. Diciamo, semmai ci sono stati dei passi indietro, dei passi indietro rappresentati dal Venezuela, dal Nicaragua, che sono tornati a un'economia statalista, di tipo protezionista, e però sono anche, cioè, al contrario di quello che credeva Przeworski, il mercato non ha limitato la democrazia, semmai chi ha limitato la democrazia sono stati i neopopulisti, come Chavez o come Ortega in Nicaragua, o come Castro, ma lì era sempre stato limitato dal regime comunista il liberismo. Quindi a un certo punto diciamo, due studiosi sudamericani, Oxorno e Ducanzalier, hanno tentato di correggere il tiro di Przeworski, vale a dire, cosa hanno detto? No, guardate, diciamo, non succederà che il liberismo porta all'autoritarismo, succederà che il liberismo porta ai regimi ibridi. Sono Oxorno e Ducanzalier, ecco, ora sto cercando dove li ho citati, accidenti, li devo aver citati da qualche parte, a pagina 260-61. Eccolo qua, sì, all'inizio di pagina 261, quando faccio riferimento alla casella degli ibridi liberisti. Cito questi due studiosi post-marxisti, Oxorno e Ducanzalier, che appunto nel 98 dissero: guardate, allora noi avremo una grossa quantità di paesi che si collocano in questa casella degli ibridi, cioè non in, la casella l'ho fatta io, loro non l'hanno fatta, però loro dicevano che il liberismo potrà essere applicato solo da regimi ibridi. E in realtà forse l'unico paese che sta più vicino a questa casella è la Colombia, o forse anche il Messico, però insomma non hanno un livello di liberismo così accentuato. Ci sono due paesi che hanno invece, che stanno perlomeno. L'Armenia sta sulla linea di confine, la Georgia sta un po' più in alto, quindi Georgia e Armenia sarebbero due caselle dell'ibrido liberista. Ecco, invece una casella libido liberista importante in Asia è Singapore, e recentemente anche la Malesia, che ha superato quota 70. Sono paesi con un forte grado di libertà economica. Singapore però è proprio il caso tipico del libido liberista, ma non è legato diciamo, a Przeworski o ai post-marxisti. Il classico modello asiatico, diciamo, Singapore non è riuscito a transitare alla fase 3, è stato un po' a metà tra la fase 2 e la fase 3, mentre invece Cina, Laos, Vietnam e Cambogia stanno in piena fase 2. Ok, quindi insomma, attraverso queste tabelle voi avete un pochino un quadro di quelli che sono, ecco, ad esempio nella casella degli ibridi inflazionisti in Africa c'è la Liberia e la Sierra Leone, però insomma sono casi di confine, quindi gli ibridi protezionisti sono i populismi moderati, gli ibridi liberisti sono Singapore e altri casi simili a Singapore, gli ibridi semi-liberisti sono casi come la Cina e la Russia, e le democrazie sono semi-protezioniste sono casi come il Brasile, l'Argentina, l'India e il Sudafrica. Quindi in qualche modo diciamo, noi abbiamo, insomma, queste cinque tabelle vi fanno capire come sta andando il rapporto fra democrazia e mercato dopo l'89. Quindi ecco, ad esempio, a livello di indice di correlazione, vedete qui a pagina 261, noi abbiamo l'America Latina che ha la correlazione più alta, poi l'Est Europa, poi l'Asia, poi l'Africa. Insomma, l'Africa, l'Asia, diciamo, l'America Latina ha più casi, più, meno, meno. L'Est Europa un pochino meno, perché diciamo forse ci sono alcuni casi un po' anomali come Russia, Bielorussia. L'Asia ha un livello abbastanza costante, graduale, ma i paesi si mantengono spesso in questa fascia intermedia. In Africa no, ecco, il livello di correlazione fra democrazia e mercato è più debole. In Nord Africa e Medio Oriente è addirittura sotto 0,5, quindi la correlazione è quasi all'inverso. Questo perché? Perché ad esempio c'è stata una qualche forma di democratizzazione. Tipo in Tunisia, però non c'è stato un parallelo alla liberalizzazione economica. Quindi la primavera araba ha portato a qualche miglioramento in campo politico, ma non in campo economico. Quindi, insomma, diciamo, ecco, cosa potremmo dire? Che appunto l'Est Europa forse è quella che ha più seguito l'Occidente verso la convergenza verso democrazie liberali, mentre in qualche modo, ecco, diciamo, alcuni paesi del Medio Oriente hanno più seguito l'Asia e l'Africa forse ha più seguito l'America Latina verso certe forme di democrazia semi-protezioniste come Sudafrica, Botswana e Namibia. Ecco, poi diciamo, avete un paragrafo molto lungo che sono 2, 4, 6, 7 pagine sul dibattito sul consolidamento democratico in America Latina. Ecco, su questa parte diciamo non vi sto a chiedere molto, ecco, sostanzialmente che cosa si posso riassumere queste 7 pagine in poche annotazioni, diciamo, sul consolidamento democratico cosa possiamo dire? Appunto, avevamo detto che in Occidente era avvenuto dopo la Seconda Guerra Mondiale grazie ai partiti, diciamo, in Spagna, Portogallo e Grecia il consolidamento democratico era avvenuto grazie all'Unione Europea, grazie all'ancoraggio esterno. E questa valutazione la possiamo fare anche per i paesi dell'Est Europa, a parte forse il caso dell'Ungheria di Orban, che ha avuto un po' una crisi democratica, però gli altri paesi hanno, diciamo, iniziato un processo, seppur lungo, faticoso, di consolidamento democratico, anche qui grazie all'ingresso dell'Unione Europea. Ecco, diciamo, in India e in Giappone, e anche nella stessa Israele, il consolidamento era avvenuto grazie ai partiti. Il partito del congresso in India, il partito liberale democratico in Giappone, il Likud e diciamo, i laburisti in Israele. Effettivamente in America Latina il consolidamento democratico, ecco, diciamo, secondo Przeworski non sarebbe mai avvenuto. Come abbiamo visto dalle tabelle, i paesi che hanno una democrazia più stabile non sono tantissimi in America Latina. Insomma, sono il Cile, sono l'Uruguay, sono Panama, il Costa Rica, il Brasile, l'Argentina, eh? Quindi diciamo tanti paesi restano un po' nella fascia intermedia, i paesi dell'America centrale, l'Ecuador, la Bolivia che hanno avuto un populismo moderato, il Paraguay, anche il Perù sta sempre un po' lì sulla linea di confine, recentemente il presidente ha sciolto di nuovo il Parlamento, quindi anche il Perù è una democrazia un po' debole. Ecco, noi possiamo dire sull'America Latina che cosa? Che c'è stato un inizio di consolidamento democratico, alcuni paesi sono un po' più avanti, alcuni paesi sono un po' più indietro, quindi è finita la prassi del pendolo, dove c'erano 5-6 anni di democrazia, poi 5-6 anni di regimi autoritari, militari, ed ecco, soprattutto nei primi anni 90, ecco, questo consolidamento però non è stato sfavorito tanto dai partiti, perché i partiti hanno sempre avuto questo appeal, questo, diciamo, questa attrazione verso il populismo che resta, con Chavez, con Maduro, con Correa in Ecuador, con Morales in Bolivia, lo stesso Ortega in Nicaragua sta attuando una forma di populismo, e quindi in qualche modo i partiti non hanno rappresentato quel fattore che ha favorito il consolidamento democratico, anzi nei primi anni 90 chi ha favorito più il consolidamento democratico sono stati i gruppi di interesse, e in particolar modo i gruppi imprenditoriali, e quindi diciamo, secondo Morlino, gli attori che possono favorire il consolidamento democratico sono quattro: i partiti, i gruppi di interesse, i leader carismatici e oppure gli attori internazionali con l'ancoraggio tipo l'Unione Europea. Ecco, i gruppi di interesse attraverso le cosiddette i technopoles, i change teams, qui a pagina 265 si fa riferimento a questi processi decisionali in cui ci sono stati dei tecnici, un po' le democrazie tecnocratiche possiamo dire, nella tipologia di pagina 265 vedete che ci sono quattro possibilità, processi neocorporativi, neoligarchici, party government e partitocratiche, quindi da un lato abbiamo processi decisionali in cui contano più i gruppi e i governi, dall'altro processi decisionali in cui contano più i partiti e i governi. E poi abbiamo processi decisionali istituzionalizzati o personalizzati. Quindi nel party government, come nei paesi europei, sono processi istituzionalizzati in cui contano partiti. Nel neocorporativismo, come in Austria, paesi scandinavi, per certi aspetti in Germania, contano i gruppi di interesse in modo istituzionalizzato. Nella partitocrazia, come in Italia della Prima Repubblica, contano i partiti in modo personalizzato, e nei processi neoligarchici contro i gruppi di interesse in modo personalizzato. E quindi l'America Latina dei primi anni 90 noi abbiamo avuto dei processi decisionali neoligarchici, i cosiddetti technopoles, citati da questo studioso Dominguez, o i change teams, citati da Evans, in cui in Cile, in Argentina con Cavallo, i primi anni in Venezuela prima che arrivasse Chavez, in cui appunto i governi, grazie a dei tecnici molto, molto, diciamo così, un po' sullo stile della Commissione in Europa, queste democrazie tecnocratiche che hanno applicato il liberismo tentando di passare oltre il populismo e il protezionismo dei decenni passati. I partiti non sono stati molto, ecco, in questo Przeworski un po' ha avuto conferma, nel senso che i partiti non sono stati attratti molto dal liberismo, quindi per poter fare liberismo in America Latina si è dovuto far ricorso a questi governi di tecnici, sostenuti dagli imprenditori, in cui in qualche modo, diciamo, si è fatto un forte cambiamento rispetto al passato. Poi in paesi come il Venezuela la cosa non ha funzionato, e quindi in qualche modo, non a caso, i paesi con grosse risorse petrolifere o il gas, Venezuela ed Ecuador hanno il petrolio, la Bolivia ha il gas, sono tornati verso forme di populismo radicale, il Venezuela è più moderato, Ecuador e Bolivia. Anche il Messico probabilmente sarebbe voluto tornare al passato statalista, protezionista e populista. Nel 94 ci fu una crisi economica che era dettata dal fatto che gran parte delle elite messicane non volevano il liberismo, è la famosa crisi tequila, poi però grazie all'appartenenza al NAFTA gli Stati Uniti sono riusciti a riacchiappare il Messico per i capelli, e quindi nonostante che il Messico avesse un passato protezionista e populista, nonostante che avesse il petrolio, alla fine, diciamo, lo stare dentro il NAFTA ha rappresentato per loro un elemento di stabilità e hanno continuato con le riforme liberiste. E quindi in qualche modo diciamo, i paesi dell'America Latina hanno avuto un inizio di consolidamento democratico grazie a questi diciamo, processi decisionali neoligarchici con un forte ruolo dei tecnici sullo stile un po' della Commissione europea e grazie anche al forte ricorso ai decreti governativi. Abbiamo spesso enfatizzato che in America Latina le democrazie sono un po' schizofreniche, perché da un lato diciamo, abbiamo il presidenzialismo e dall'altro lato i parlamenti sono eletti secondo il sistema elettorale proporzionale, quindi i presidenti non hanno mai la maggioranza in Parlamento. E come si fa allora per far approvare le leggi? Si fa ricorso all'uso dei decreti, e si mettono in piedi dei governi tecnocratici dove il peso dei partiti viene il più possibile limitato. Però la cosa non è semplice. E quindi qual è il risultato finale? Il risultato finale è che il grado di liberismo applicato in Sud America è un po' inferiore. A parte paesi più stabili e più piccoli come il Cile, l'Uruguay, Costa Rica e Panama, il livello di liberismo è senza dubbio inferiore, sia nei paesi come il Brasile e l'Argentina, sia nei paesi, diciamo, dell'America Centrale o dei paesi andini come la Colombia, come diciamo il Perù, eccetera, eccetera. Va bene, via. Ci fermiamo, quindi abbiamo chiuso questo argomento sul rapporto fra democrazia e mercato. Grazie.